Buona giornata a tutti.
Ciao a tutti.
Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico apprendista stragone guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti, casella postale 53 Malostica Vicenza. Francesco, vuoi dire due parole brevi sulla radio?
Sì, beh, diciamo che come sempre noi lo ricorderemo fino alla scadenza, c'è il 5 per 1000 da dare salute ambiente. Per chi ha bisogno delle informazioni, delle spiegazioni di come fare, visto che anche Radio Camion 5 adesso si è munita di un blog, do l'indirizzo del blog, che è http://radiogamma5. Il 5 scritto appunto in numero .blogspot.com. Perciò anche gli ascoltatori che vogliono partecipare alla vita della radio tramite un blog hanno questa possibilità, questo strumento, e lì trovate le indicazioni sul come dare il 5 per 1000 e perché dare il 5 per 1000 a Salute Ambiente che sostiene Radio Gamma 5. Bene, questo era doveroso e necessario per la radio.
Bene, allora tra un attimo e qua non ci siamo. Allora Francesco, di che cosa parliamo? A parte quello che è successo
che
ieri,
passiamo dal 5 per 1000, passiamo all'8 per 1000.
Passiamo all'8 per 1000, giusto?
Sì, è già significativo, purtroppo siamo in fase di dichiarazione di redditi e appunto oltre all'appello date il 5 per 1000 salute ambiente, l'8 per 1000 datelo allo Stato. Io ho già detto purtroppo quest'anno tutti i governi, a cominciare dalla finanziaria del 2005, hanno depredato, portato via i soldi dati allo Stato, hanno svuotato le casse, hanno finanziato pochissimi progetti, i soldi destinati purtroppo all'8 per 1000 allo Stato, forse perché vorrà incoraggiare la Chiesa Cattolica. D'altronde anche nell'ultima finanziaria c'è stato un notevole incremento, se c'era tempo lo ricorderemo, ai contributi per la scuola cattolica. Probabilmente vorranno sostenere, incoraggiare la Chiesa Cattolica e la scuola, tutto il resto, e lo fanno in maniera tale di svuotare, privare l'8 per 1000 allo Stato di una valenza, di un'utilità, di salvare i beni culturali, i beni ambientali. Quest'anno nella ripartizione pubblicata soltanto 22 associazioni hanno avuto contributi rispetto a una richiesta di oltre 600. C'è da protestare, c'è da essere veramente arrabbiati per questo, c'è veramente da prendere i politici, essere buoni a prenderli a paffutelli sul viso proprio per questo comportamento, però bisogna dare un segno di discontinuità con quello che sta avvenendo, perciò firmate lo stesso per lo Stato. Alla fine, se i politici dovessero cambiare, si potrebbe avere qualche politico che destina l'8 per 1000 a cose migliori. La Chiesa Cattolica e tutte le organizzazioni religiose sicuramente non fanno un buon investimento, perché
Investono i soldi per stuprare i bambini, perché li investono negli oratori, li investono nelle parrocchie e li investono finanziando preti stupratori di bambini, per cui il vostro 8 per 1000 dato alla Chiesa Cattolica serve solo per stuprare bambini, costruire disagio sociale e costruire grandi problemi come il bullismo, come la disoccupazione, come l'emarginazione sociale. Questo serve dare l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, cioè serve per saccheggiare la società civile, non è che lo usano per altre cose.
Sì, e poi volevi poi partire con l'attualità, proprio quella imminente, quella proprio che ci è più vicina, o volevi partire da qualcos'altro?
Francesco, il problema di partire da una cosa in questo periodo, con le notizie che sono uscite ieri e l'altro ieri a Rignano Flaminio e ricollegate con le notizie che giungono da Firenze, è da mettersi le mani nei capelli. Cioè il problema della Chiesa Cattolica che noi italiani stiamo scontando è il problema dello stupro sistematico di bambini, perché anche a Rignano Flaminio l'arrestato principale era un organizzatore di trasmissioni televisive di intrattenimento per ragazzi. Era uno che si occupava per la Chiesa Cattolica di dire come dovevano essere i programmi televisivi per i ragazzi. Cioè questo, dalle accuse, stuprava bambini dell'asilo e diceva alla RAI, diceva a Canale 5, diceva ai media come dovevano comportarsi nei confronti dei ragazzi. Cioè questo veniva usato dai sciacalli che dicono che non c'è, deve essere nudo, non si devono essere scene di nudo, veniva usato per distruggere la società civile e predisporre le persone perché lui potesse stuprare bambini. Cioè questo era un consulente dei vescovi italiani. ce ne rendiamo conto cosa significa? Cioè, non è che fosse una persona qualunque, e tutto questo giro di pedofilia, il paese dice, ma erano delle brave maestre, insegnavano il catechismo e andavano in chiesa. Cioè, noi ci troviamo di fronte al terrorismo più violento e più abietto, che viene fatto sparando addosso i bambini, violentando i bambini, proprio negli oratori, proprio nelle parrocchie. Sono le parrocchie organi di distruzione di massa in questo paese. La vicenda di Firenze, Francesco,
sì.
La vicenda di Firenze, intanto il responsabile numero uno è Ratzinger di aver stuprato le persone. Perché? Perché per il codice civile italiano, per il codice penale italiano, Ratzinger era a conoscenza di tutta la sequenza degli stupri, che sono perché loro, gli stuprati, hanno scritto a Roma, hanno scritto al vescovo, e il vescovo ha trasmesso, per cui Ratzinger era a conoscenza e non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. Tant'è che il pubblico ministero di Firenze, quello che si è occupato delle mostre di Firenze.
Canessa.
No, non Canessa, è un altro. Comunque, insomma, ha da dire, per i preti cattolici, per i vescovi cattolici, noi non esistiamo. Alt, fermi tutti. Il pubblico ministero di Firenze, il procuratore generale di Firenze, dice noi per i vescovi non esistiamo. Oh Coco, tu sei là come istituzione di questo paese. Sono i vescovi che devono mettersi in ginocchio davanti a te. Sono questi bifolchi terroristi che devono mettersi in ginocchio. Tu sei le istituzioni, sei lo Stato. Rappresenti la Costituzione, rappresenti le leggi italiane, che dovrebbero essere uguali per tutti. E tu dici, per loro noi non esistiamo. Ma tu devi andare a casa, sei un deficiente. Come te lo permetti questo?
Beh, bisogna vedere l'intenzione con cui, cioè, io non ho letto la dichiarazione, però poteva benissimo dire, sai, noi rappresentiamo l'applicazione della legge, però per la Chiesa Cattolica non ci riconosce nessuna autorità. Non è che io la leggerei soltanto in negativo, potrei dare anche un'interpretazione del genere, cioè dire, cavolo, io che sono qui, che dovrei tutelare i diritti dei cittadini e far applicare le normative per tutti, e per i vescovi noi non esistiamo. Cioè, io non so nel tono.
Ma il vero problema è che la Procura della Repubblica doveva spiccare mandato di cattura o mandato di inquisizione rispetto a Ratzinger, perché Ratzinger sapeva, anche se Ratzinger era un capo di Stato straniero, doveva comunque spiccare mandato.
Perché sai, dai, è stato già punito quello di Firenze, gli hanno impedito per 5 anni di dirla messa in pubblico, sai che pena pesante.
Questo per 20 anni ha stuprato ragazzine?
Sì. Sì, è giusto, beh, sai, per un prete per 5 anni non poter dirla messa in pubblico, quale sofferenza rappresenta? Mi sembra una pena dal punto di vista cattolico molto molto importante, molto significativa, insomma. Io ho ancora la segna stampa in macchina, adesso non ce l'ho qua, di quel fatto ne ho parlato giovedì scorso, sai, gli hanno dato 5 anni di interdizione a dire la messa in pubblico. La Chiesa Cattolica è stata severissima in questo caso.
Quando noi diciamo che la Chiesa Cattolica è una setta criminale che separa le persone dalla società civile, non lo diciamo perché la Chiesa Cattolica ci sta sulle scatole, ma perché la Chiesa Cattolica ha un assoluto disprezzo dell'autorità civile e lei si ritiene al di sopra e al di là della legge, esattamente come il suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, che ritiene di non dover essere punito per i delitti che commette, ritiene di avere l'impunità assoluta. Se voi pensate che questo metodo di pensiero poi si cala nella società, noi abbiamo dei disastri da sindrome da onnipotenza, fatta sia nel bullismo a scuola, sia nell'emarginato, sia nel camorrista, sia nel prete che si ritiene al di sopra di ogni cosa. Abbiamo dei comportamenti che sono effettivamente dannosi per la società civile. Se non si rispetta la legge, c'è la punizione, cioè c'è la pena. Ma il punto centrale della nostra Costituzione è che la pena è uguale per tutti, così il giudizio morale è uguale per tutti. So benissimo, qualcuno dice, ma io il mio reato non c'è, io non mica fatto io il reato, d'accordo, ci sono questi giochi, ma quando le cose sono palesi, la legge è uguale per tutti e si applica sia al macellaio di Sodoma e Gomorra, sia al pazzo di Nazareth, sia alla CEI, sia a Ratzinger, sia a Francesco che a me. Sia chiaro questo, cioè, non siamo al di fuori, al di sopra della legge. So perfettamente che i magistrati sono più bravi ad applicare la legge sulle persone deboli e indifese. So che sono, molti di loro sono dei vigliacchi che si cagano sotto davanti al potere, lo so, l'ho sperimentato, non c'è problema, però il nostro sistema giuridico è questo, al di là dei comportamenti dei singoli magistrati.
Beh, sai, c'è un fatto significativo, questo fatto di Roma, questo fatto che dimostra il come nella cultura italiana sia normale pensare che i bambini possano essere trattati in questa maniera. D'altronde questi docenti, questi insegnanti hanno avuto degli esempi ben concreti nella società in cui vivono, perché sai, vedere un bambino che ha bisogno di essere battezzato, cresimato, che deve andare alla comunione, che deve fare la prima confessione, che è un peccatore, sai, d'altronde è un insegnante che in quella cultura acquista un disprezzo verso i bambini, e la cosa appunto è veramente mostruosa quello che è successo. Si aggiunge però un fatto che dopo questa notizia esce, viene riportata, e poi all'improvviso si comincia ad attaccare questo fatto di costo del satanismo, cosa che non era uscita all'inizio. Sai, cosa è successo nel frattempo? Perché è stato all'improvviso questo bisogno di attaccare questa definizione che non c'era all'inizio? È successo qualche evento, qualcosa di significativo, di particolare? Sì, è successo, a mio avviso, è una mia interpretazione logicamente, che c'è stato un prima e un dopo, c'è stato qualcosa che ha spezzato questo, che ha interrotto questa continuità e che ha trovato in qualcuno il bisogno di attaccare questo satanico. Io mi riferisco al TG2, quello delle 20:30,
esatto,
in cui Luca Barbareschi, che non mi risulta essere un integralista, neanche però un laico, super laico o un anticlericale o qualsiasi altra cosa, Luca Barbareschi va a TG2 10 minuti e dice che lui, quando era ragazzo, è stato violentato dai padri spirituali nell'istituto religioso in cui era, non da un padre ma dai padri spirituali. Questo l'ha detto durante una trasmissione del TG2. Ha detto anche che, cresciuto, si è impegnato tutta la vita per liberarsi di questo problema, è andato in questo istituto e per chiedere che gli facessero delle scuse. Vabbè, io sinceramente le scuse non mi piacciono mai, però lui è andato perché sentiva il bisogno che questi qua mettessero i loro errori o le loro colpe e le chiedessero scuse. Ha detto: mi hanno preso in giro, mi hanno detto che ero, vaneggiavo, non mi hanno neanche risposto, mi hanno trattato malissimo. E a un certo punto aggiunge che in Italia il problema della pedofilia è grossissimo, e soprattutto perché esiste una copertura da parte della Chiesa Cattolica. Ha detto sì. Logicamente lui si è parato e ha detto sì, Ratzinger ha fatto molto, ha cercato di tirare via le coperture che ci sono. Vabbè, questo probabilmente perché non aveva forse il necessario coraggio di dire le cose come stanno, però ha detto c'è la Chiesa Cattolica è coinvolta con il costo della pedofilia. La Chiesa Cattolica dovrebbe fare chiarezza, la Chiesa Cattolica dovrebbe collaborare. Questo l'ha detto Luca Barbareschi durante una trasmissione televisiva, durante un telegiornale. Bene, parole significative anche perché vengono da una vittima che ha fondato un'associazione, una fondazione che si deve occupare dei bambini che subiscono violenza. Lodevole iniziativa che tutti quanti, io sarei contento finché ce ne sono, che i bambini violentati dei preti avessero l'energia di diventare come Luca Barbareschi. Possa piacere come attore o come idee politiche, come schieramenti, però se i bambini che hanno subito violenza dai sacerdoti o da adulti avessero la possibilità di diventare coraggiosi e almeno di dire pubblicamente quello che hanno subito, come Luca Barbareschi, sarei contento. Purtroppo sappiamo che per un Luca Barbareschi che subisce violenza in istituti religiosi ce ne sono migliaia che sicuramente faranno una vita veramente misera e infame. Bene, dopo questo particolare, che logicamente è una cosa eclatante, pubblica, che ha uno spazio enorme, all'improvviso, i giorni dopo, comincia ad apparire che il fatto di Roma, della violenza bruttissima sui bambini, è un fatto anche satanico. Come mai questo particolare è così interessante, così curioso, su cui la stampa si butterebbe volentieri, uscito dopo? Sai, in questa radio si dice che il caso non esiste, non esistono neanche le coincidenze. E io penso che questo, che Radio Camera 5, quando afferma questo, dice una cosa vera.
Il problema è che le persone si mascherassero davanti ai bambini o che facessero delle cose per impaurirli, li drogavano oltretutto, questo è fuori discussione. Il problema è che qui la Chiesa Cattolica è dentro fino al collo, qui è tutta la Chiesa Cattolica, è tutta Salt 2000, che è la TV dei vescovi italiani, che è dentro fino al collo. E infami sono i suoi programmi televisivi che hanno lo scopo di aiutare a stuprare bambini. Perché siamo a questi livelli, perché questa è la cosa veramente grave. Ora, che si voglia tirar fuori il discorso dei riti satanici, vi ricordo che gli unici a praticare il satanismo morboso come piace ai cattolici possono essere solo che i cattolici, perché l'unico satanismo morboso che sta nella testa dei cattolici è solo fatto dai cattolici, perché solo loro hanno il bisogno di perversione sessuale per riuscire a sfogare le fobie che la verginità, l'odio per il sesso, la repressione sessuale è stata loro imposta. Per cui che si travestono, come diceva l'articolo della Repubblica, si mascheravano da giochi per le violenze sui bambini, fra l'altro facevano la parte del lupo che morde e lo scoiattolo. I bambini raccontano che durante i giochi erano visitati da un dottore che li toccava in tutte le parti del corpo. È questo gioco che è stato fatto scoprire la verità. L'ordinanza si sofferma su aspetti ancora poco chiari che fanno pensare a rituali satanici. In realtà probabilmente era mascheramento. Il mascheramento finalizzato a far paura ai bambini, a costruirgli degli incubi, a sottometterli. I bambini descrivono uomini incappucciati vestiti tutti di nero. Il gruppo di pedofili avrebbe minacciato i bambini con spaventosi racconti di diavoli che li avrebbero portati via dalle loro mamme se avessero parlato con qualcuno. Cioè era chiaramente una tecnica di terrorismo nei confronti dei bambini, partendo proprio dal fatto che i bambini avevano subito un'educazione cattolica.
Esatto.
Perché se andavano da mia figlia a dire il diavolo ti porta via, lì rideva in muso già a 3 anni. Per cui potevano farlo soltanto perché i genitori avevano già stuprato i loro figli raccontandogli le paure dei cattolici. Per cui provate a vedere la sequenza anche. Il genitore che incute terrore nel figlio, sottomesso a Dio, la Madonna e il diavolo, e questi che stuprano il bambino sfruttando la sottomissione che il genitore ha inculcato nel bambino. E allora capiamo il discorso della famiglia di Ratzinger. Perché Ratzinger vuole quel modello di famiglia.
Guarda, io ho visto sul fatto del genere, ho visto chiaramente il fatto che i genitori sono responsabili di questo, perché se il bambino crede al diavolo e gli crei paure, non è certo perché le pensa lui al diavolo, è perché una cultura cattolica cristiana gli ha inculcato. Io ho avuto l'esperienza, ad esempio, di vedere due bambine, una educata da una famiglia cristiana, da una pagana. A un certo punto la bambina cristiana viene portata alla comunione e parlando con la bambina pagana gli dice: ma fatto vero, perché me l'ha cosa sia la bambina sia la famiglia che ha vissuto questa cosa. La bambina dice: fa no, ma io devo fare la comunione, devo comportarmi bene, altrimenti mi hanno detto i miei genitori che se non mi comporto bene il diavolo viene e mi porta via. A che la bambina pagana gli ha risposto: io mi comporto tante volte male con i miei genitori, non ho mai avuto il diavolo a portarmi via. Fatto vero, nel senso che c'è proprio, le persone me l'hanno raccontato, la bambina stessa. Allora questo significa chiaramente che se noi educhiamo i bambini alla paura, al terrore, di fronte a qualsiasi cosa non impareranno né a difendersi, né a tutelarsi, né a saper rispondere. D'altronde se poi se li insegna che si devono portare l'autorità soltanto perché uno è più adulto e devono obbedire anche se è scemo, logicamente di fronte a degli insegnanti che sono dei disgraziati, che sono veramente delle persone inumane, per essere una semplice cosa, avranno paura che si comporteranno in questa maniera, ma la responsabilità è dei genitori che li hanno mandati a catechismo e che gli hanno insegnato che ci sono i diavoli cattivi che li possono portare via. Se gli avessero insegnato che esistono le fatine, i folletti e le ninfe, gli gnomi, sicuramente questi bambini avrebbero avuto meno angoscia, meno paura, perché provate a pensare a un bambino che si racconta che esiste un qualcosa che lui non vede, non percepisce, chi lo può portare via. E allora, se questi hanno potuto fare e hanno agito in questa maniera così brutale, così violenta, così veramente indefinibile dal punto di vista umano verso dei bambini, l'hanno fatto anche perché hanno avuto un contributo dalla cultura cattolica che questi bambini hanno avuto e dalle famiglie che pensavano che fosse giusto dare un valore cattolico, perché insegnare a un bambino di dire sei il diavolo che viene e ti porta via, perché si deve creare il terrore, la paura nei bambini? Che senso ha educare i bambini in questa maniera? E ci sarebbe appunto da chiedersi, e ho di conseguenza, se quei bambini hanno subito violenza così atroce e così veramente inumana, una forma di responsabilità non è anche di quei genitori che gli hanno dato dei principi in cui insegnavano a sottomettersi?
Fermo. Sì. Per Francesco. Mm. È una pagina web. Mm. È brevissima, non porto via.
Se sempre non ti preoccupare.
Si intitola "Hai chiesto il permesso agli gnomi?" Passeggiare in un bosco nel tardo autunno e raccogliere funghi, noci, castagne, corniole, nocciole, eccetera, sono là, a disposizione. Spesso i boschi sono abbandonati e dopo una salutare passeggiata si può mangiare qualche noce, qualche corniola. Quando hai allungato una mano, hai chiesto il permesso agli gnomi del bosco? In fondo le persone che vivono nelle città non sono parte del bosco, sono ospiti per qualche ora o per qualche giorno, eppure troppo spesso prendono come se ciò che trovano fosse loro di diritto, compresi i bambini, abbiamo visto, no? Se fossero parte del bosco o parte della vita, saprebbero che ogni essere di quel bosco ha le sue emozioni, vita, ha le sue strategie di esistenza, intelligenza, ha consapevolezza delle proprie trasformazioni ed esercita la propria volontà per costruire i migliori adattamenti possibili nel corso della sua esistenza. Entrare in un bosco significa immettere una variabile in quell'insieme, una variabile che si esprime in maniera veloce nell'oggettività e alla quale gli esseri del bosco si adeguano coi loro tempi e le loro trasformazioni. Gli gnomi sono le consapevolezze del bosco e il chiedere permesso consiste nell'essere consapevoli di dove si è e di cosa si fa e dei mutamenti che provochiamo e stimoliamo con il nostro agire. Sembra facile parlare di un bosco fatto di noci, faggi, abeti o pini, ma che ne è di tutti gli altri boschi che attraversiamo nel corso della nostra esistenza? Il bosco città, il bosco posto di lavoro, il bosco asilo infantile, tanto per riprendere il discorso, sono boschi spesso abbandonati in cui troppe persone prendono con mani veloci, prepotenza e avidità quanto è contenuto in essi senza chiedere il permesso agli gnomi che compongono quei boschi. In fondo la vita fisica è limitata nei mutamenti, poi finisce, 10 anni o 100 anni, sono attimi davanti all'eternità dell'universo, eppure troppo spesso gli uomini prendono dalla società in cui vivono, prendono e pretendono come se fosse un loro diritto, non considerano che ciò che prendono lo prendono ad esseri che hanno emozioni, strategie d'esistenza, intelligenza, consapevolezza delle proprie trasformazioni nelle quali esercitano la loro volontà per costruire i migliori adattamenti possibili nel corso della loro esistenza. Entrare nella vita, nascere, significa immettere una variabile nell'insieme in cui si nasce, una variabile veloce nell'oggettività sociale alla quale gli esseri sociali rispondono adeguandosi coi propri tempi e le proprie trasformazioni. Dunque, hai chiesto il permesso agli gnomi? Oppure hai preferito l'atteggiamento cristiano? Non ti curar di loro, guarda e passa. Per te erano troppo piccoli ed insignificanti gli gnomi per chiedere loro il permesso. Si muore come si è vissuto. Hai chiesto il permesso agli gnomi?
Beh, sai, vedi, insegnare a chiedere il permesso agli gnomi significa chiaramente sapersi rapportare.
Poi, il rispetto per la vita, Francesco.
Sì, ma quando poi noi abbiamo altri genitori, e prendo dal Corriere della Sera la notizia, Moige contro Sky per il nudo maschile. Il Moige, Movimento Italiano Genitori, accusa il canale satellitare Sky Vivo per aver mandato in onda sulla trasmissione L'Uomo Perfetto in fascia protetta scene di nudità maschile.
Per forza, devono aiutare i cattolici a stuprare bambini questi.
Sì, allora, provate a pensare che genitori che possono essere questi sul fatto che creano un dramma perché un bambino vede un nudo maschile. Allora, io penso che se dei genitori hanno una funzione di educare i figli, di aiutarli, di sostenerli, sia di affrontare altre cose. E io lo dico, e lo ricordo ogni tanto, e facciamo il parallelo. Se un bambino vede il proprio genitore che protesta perché in televisione ci va un nudo maschile, che immagine può avere del mondo, che sensazione può avere col suo corpo come qualcosa di indegno. Io penso che ci siano cose più volgari, cose più mostruose o più veramente terrificanti, ma perdere il proprio tempo perché un bambino ha visto, non dico porno in televisione o un film erotico, perché un bambino vede un nudo maschile. Allora a questo punto provate.
Davide di Michelangelo lo buttiamo via allora.
Sì, sì, sicuramente sì, sai, d'altronde l'integralismo in tutti i sensi agisce in questo senso, cristiano, musulmano, ebraico, non c'è di differenza. Ma allora, se un genitore si stupisce, si vergogna, protesta perché vede un nudo maschile, i bambini cosa penseranno del nudo maschile e del proprio corpo? E cosa succederà nella loro sessualità? E cosa succederà quando, ad esempio, incontreranno dei mostri come questi qua di Roma, che sicuramente non hanno anche il coraggio di andare a parlare con i propri genitori? Allora, sarebbe meglio che esiste, sì, io sarei d'accordo che il movimento italiano genitori agisce per tutelare i minori, ma penso che i bambini e le persone non siano da tutelare verso un'immagine di un nudo maschile, anche perché la cosa dice, fra virgolette, dice perché hanno mandato in scene di nudità maschile, ma la nudità maschile è forse un problema?
Beh, se i bambini leggessero il Corriere e la Repubblica saprebbero che sesso, i greci più attivi del mondo, avanzano i cinesi, gli italiani quinti. Cioè, siamo alla misurazione della prestazione sessuale che è diventata una normalità, però l'importante è mettere i bambini nelle condizioni di essere stuprati, alla fin fine è questo il discorso, eh? Mentre ormai tutta la scienza, la psicologia, tutta la sociologia ormai ha capito l'importanza e la funzione del sesso all'interno della società e cerca di aprire tutti i varchi possibili e immaginabili proprio per impedire la formazione di fobie, per impedire la formazione di problemi sociali che dopo si riversano, bene, qualcuno invece vuole costruire questi problemi sociali, come il Moige per esempio, il cui ha una sola funzione, aiutare Ratzinger a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra.
Sì, sai, e poi il fatto che si creano così persone fondamentaliste crea sempre dei problemi. Io voglio prendere ad esempio una notizia che abbiamo ricordato e che tutti quanti sanno, di quei tre cristiani sgozzati in Turchia. Bene, questo qui sono sgozzati ed è un'azione che non si può approvare e che non si deve fare, ma d'altronde rientra sempre all'interno del monoteismo perché si può convertire. Allora, diciamo una cosa, diamo un'informazione. Se un monoteista sa che deve andare a salvare gli altri, deve portare la verità agli altri, lo farà sempre, andrà a darlo a disturbare. Poi quando si devono suddividere il branco, lì diventa un problema. Allora, prendo dal Corriere della Sera di giovedì 19 aprile, quello che ha dichiarato un monsignore relativo al fatto della Turchia. Aperte virgolette, dice: noi cattolici ovviamente siamo solidali con chi è vittima della violenza, anche in questo caso lo siamo, ma a quanto pare si tratta di uno di quei gruppi che svolgevano una propaganda biblica in ambiente dove non ci sono cristiani, offrendo i Vangeli ai musulmani e provocando la loro reazione. Ed ecco che i gruppi fanatici reagiscono dicendo, le vergogne le mette il Vescovo, che andate facendo? Perché cercate conversione tra noi? Noi crediamo in Allah, andate piuttosto dei pagani a fare il vostro proselitismo. Chiuse virgolette.
Venite, 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 noi la leggiamo la Bibbia, non vi ammazziamo, noi la Bibbia la leggiamo, i Vangeli noi li leggiamo.
Ecco, allora sarebbe da chiedersi, ma come mai un cristiano ha bisogno di mandare a convertire gli altri? Come mai un musulmano ha bisogno di convertire gli altri? E come mai i pagani non hanno bisogno di convertire nessuno? Allora si trova giusto nel pensare che ci siano state le conversioni, ma perché io dovrei andare a rompere le scatole a un altro dicendo che io ho la verità, che io porto la parola di Dio? Se noi entriamo in questo concetto in cui ci diciamo detentore della verità e che la verità ci appartiene e che gli altri sono stupidi e non se ne accorgono, a un certo punto potremmo sgozzarli. E allora, giustamente questi gli hanno detto, ma noi siamo monoteisti, perché ci dobbiamo rompere le scatole fra di noi? Tanto noi siamo sottomessi, che voi siete sottomessi al Dio dei cristiani e io al Dio di Allah, che promessa è? Andiamo a rompere le scatole dei pagani, che non rompono le scatole da loro. Però di conseguenza proprio il monoteismo è il problema, e il problema è quando uno pensa che esista un Dio creatore e quando esiste anche un discorso che gli altri devono essere convertiti. La conversione fa parte appunto della follia, fa parte anche dell'ignoranza, e di conseguenza noi dovremmo essere a criticare sicuramente comportamenti violenti, però queste persone che vanno a fare proselitismo logicamente sono sempre persone che danno fastidio, perché ricordo che i presunti martiri cristiani in realtà era gente che andava a essere inopportuna, violenta e andava a distruggere i beni degli altri. Quando mai un pagano sarebbe mai segnato di andare a perseguitare qualcuno per motivi di fede? Logicamente quando un cristiano arrivava e distruggeva i templi o attaccava le statue, era giusto, è normale, è doveroso che qualcuno reagisse e gli facesse diventare...
Quando ci furono delle cosiddette, fra virgolette, persecuzioni dei cristiani, tipo Diocleziano e altri, in realtà c'erano state molte rivolte dei messianici, e i messianici erano cristiani. E ricordiamo, fra le altre cose, la distruzione di Cirene e la distruzione di Salamina ad opera dei cristiani. Ed eravamo nel 100-110, mi sembra, dopo Cristo. Per cui i cristiani ne hanno fatte di cotte e di crude per essere, fra virgolette, segnalati, perché poi alla fin fine non furono neanche perseguitati in quanto cristiani, ma in quanto associazione per delinquere, associazione terroristica si direbbe oggi. Francesco, Vuoi citarmi qualcuno che piace tanto a Ratzinger? Ma io volevo introdurre il discorso di Ratzinger con un'altra cosetta.
Bene.
Allora, dice Ratzinger: vescovi messicani, lottate contro la libertà d'aborto. Cioè, che significa, tradotto, vescovi messicani, lottate per lo schiavismo, contro l'aborto. In realtà, quando Ratzinger dice l'aborto è il terrorismo da volto umano, in realtà il terrorismo lo sta facendo lui, perché la libertà di scelta delle persone, di scelta della loro vita, della nostra carta costituzionale, è un valore sacro, cioè è un valore a fondamento della carta costituzionale. Per cui quando Ratzinger dice aborto, l'anatema del vescovo, è il terrorismo da volto umano, è un atto di terrorismo di razzi. Ed è un atto di terrorismo. Adesso ci arrivo, Francesco.
Visto che tu parli di questo fatto, parleremo delle scuole in Veneto.
Sì, no, perché io l'avevo già legato all'abolisce il limbo, rivaluta l'inferno, costruisce i gironi nell'inferno, costruisce i gradi nel paradiso. Cioè, Ratzinger sta facendo, sta rivoluzionando l'aldilà dei cristiani, perché i cristiani non sapranno mai cosa avranno nell'aldilà, perché Ratzinger glielo cambia. Cioè, lui ha deciso che il limbo non c'era, però non ha risarcito dei danni di tutto il terrorismo che ha fatto affermando che il limbo c'era. Per cui quando deciderà che non c'è l'inferno, perché il suo Dio, il macellaio di Sodoma e Gomorra, è assolutamente buono, risarcirà i danni di tutti quelli che ha minacciato con l'inferno. E se vi abolisce il paradiso, voi cristiani, che cavolo avete vissuto a fa'?
È un problema loro che si
è un bel giochino, è il giochino delle tre carte. Io ve lo do, io non ve lo do, io ve lo do, io non ve lo do.
Ma sai, si potrebbe pensare anche a un'astuta opera, diciamo così, economica e pubblicitaria, perché a questo punto, dicendo, visto che noi abbiamo svuotato il limbo, potremmo svuotare anche il paradiso, a meno che non fate dire un certo numero di messe per i vostri defunti affinché rimangano là, se no gli diamo lo sfratto. Potrebbe essere anche una forma così commerciale, pubblicitaria, interessante. Sai, invece c'è di dire, vabbè, uno muore e rimane sempre in paradiso, si dà una scadenza contrattuale che i vivi devono in qualche maniera mantenere e rispettare.
La persona in paradiso versando gli obuli. Sì, in effetti. Beh, guarda che ci sta ascoltando, fra le altre cose. Già 3-4 volte a Radio Vaticano è venuta ad ascoltare le nostre trasmissioni, fra le altre cose. Per cui gli stiamo dando troppe idee, sì, Francesco. E in effetti è business, altro che la rivolta di Lutero là, per le indulgenze. Esatto. Qui siamo a, si rimpinguono le casse, si fanno le armate, si combatte l'aborto, si costruiscono bambini con le fobie, li si portano a stuprare. È una strategia a largo respiro classica della Chiesa Cattolica, no?
Sai, poi quando leggiamo in Veneto che i vescovi dicono le scuole cattoliche, lo Stato privilegia gli istituti pubblici, hanno protestato per questo E pensate appunto che le rivendicazioni fatte appunto anche perché stabiliscono che hanno dovuto tagliare, alcune scuole hanno chiuso e non trovano giusto che lo Stato, visto che taglia tutto, tagli i finanziamenti a loro e di conseguenza vorrebbero che la scuola cattolica fosse sostenuta e incoraggiata.
Cioè praticamente bisogna finanziarli ulteriormente per stuprare ancora bambini?
Senti, quando dicono... Allora, una rivendicazione per chiarire che quello che può dare la scuola paritaria è un modello di uomo, a se Don Giancarlo
Battistuzzi. Sì, lo stupratore dei bambini.
Non hanno senso le tensioni tra ragazzi, docenti e genitori, perché la scuola paritaria cattolica è aperta a tutti. Ma il primo imputato...
Stupriamo tutti? No? Che c'entra?
Allora, dice il Corriere del Veneto, ma il primo imputato resta lo Stato, con il taglio del governo Berlusconi di 166 milioni di euro del bilancio 2006, che l'attuale ministro Giuseppe Fioroni ha riparato solo in parte con 100 milioni di euro.
Ah, anche cioè lo Stato non deve finanziare niente, però finanzia.
Sì, esatto. Tenendo conto che insomma la Costituzione che a te piace dice la scuola può essere libera senza nessun onere per lo Stato. Sai, e il fatto che si vadano a spendere il momento in cui tutti quanti dovrebbero tagliare le spese, si vadano a spendere questi soldi, però sappiate appunto che, tanto per dire, l'esempio è il comune della Marca che minaccia il taglio di 280.000 euro di contributi sugli 800.000 previsti e anche contro questo taglio hanno protestato. Ma d'altronde, se i comuni hanno meno contributi, hanno meno sostegni, se anche i contributi hanno meno 8 per mille dallo Stato...
Ma guarda che la scuola pubblica è aperta a tutti, eh?
Sì. Sì.
La scuola pubblica...
Purtroppo è aperta che l'insegnante di religione. Purtroppo. E questo dà una dimostrazione. Sai, tu dicevi chiaramente del limbo. Voi pensate, ad esempio, al corso del limbo, quanti problemi se ne sono fatti per i bambini non battezzati. Che dramma i genitori e persone che hanno, non dico che sono anziane, ma che hanno una certa età, sanno le cose che hanno fatto. I bambini che sono ammalati perché venivano spostati immediatamente per essere battezzati entro pochi giorni. E io ricordo, ad esempio, io sono del 57, addirittura le cappelle degli ospedali venivano battezzati i bambini nelle cappelle dell'ospedale. Perché per essere sicuri che fossero battezzati, veniva fatto dall'ospedale perché? Perché se lo mandavano a casa d'inverno il bambino e i genitori non avevano certo mezzi pubblici, non avevano automobili, il bambino doveva partire da casa sua che potesse in tanta malora andare alla chiesa e sicuramente si ammalava. Di conseguenza cosa hanno fatto? Visto che si bisognava battezzarli, cosa si è fatto? Si è deciso di battezzarli dentro l'ospedale, così almeno escono, il padre non rompe le scatole, questi bambini, se è d'agosto non c'era problema, ma se uno nasceva negli anni 50, a novembre, dicembre, gennaio, febbraio, e spostavi un bambino che aveva 8 giorni, lo spostavi in chiesa, ti tornava sano o ti tornava malato per il battesimo? Tenendo conto che i genitori erano assillati dal problema di portare i bambini a essere battezzati, io so, conosco di casi di persone anziane che mi hanno raccontato che portavano i bambini a essere battezzati d'inverno e tornavano malati. E con le condizioni sanitarie, con i mezzi che c'erano, molti forse ci hanno anche rimesso la vita. Allora, perciò il limbo era lì come terrore, perché logicamente i preti minacciarono, ma se il vostro figlio non viene battezzato sicuramente andrà nel limbo, sai che sofferenza distante da Dio. E allora a questo momento si arriva che questo limbo non esiste più, che questo limbo non c'è più. E ora siete contenti di essere presi in giro? Vi va bene di essere presi in giro? D'altronde lo dicono loro stessi. Io l'ho anche raccontato, mi è successo 2 settimane fa, di sentire un monsignore che diceva a delle persone anziane che dovevano perdere quel senso di frustrazione, di rabbiatura, perché gli avevano raccontato che la purezza era quel tipo di purezza sessuale, che dovevano perdere questo senso di essere stati fregati, testuale, gliel'ha detto a loro, perché loro non intendevano quello che intendevano purezza di cuore, e che avevano sbagliato loro a capire che la purezza la intendere in quella maniera, che però di fronte a questo dovevano perdere, aperte virgolette, la sensazione di essere stati fregati. Bene, se a voi vi piace essere stati fregati, è un problema vostro. Il problema è che come monoteisti voi avete il bisogno, la necessità, il dovere di rompere le scatole agli altri, con leggi, con cose varie. E sapete, il fatto del limbo dimostra chiaramente che chi vuole può manovrare in qualsiasi maniera la vita degli altri. Allora io direi alle persone: abbiate intelligenza, abbiate coraggio, abbiate coerenza e portate via le persone da questo dominio. D'altronde il monoteismo è soltanto ignoranza. Io vorrei citare, per dire, c'è un personaggio che è stato sulle cronache, che è Agostino di Ippona, tanto esaltato dal signor Ratzinger. E il signor Agostino di Ippona scrive in un suo capitolo, dice in una sua opera: i pagani superstiti inutilmente si vantano della propria cultura e scienza. Dice nel capitolo 14 che costoro continuano a difendere il vecchio culto superstizioso contro la religione cristiana e contro il vero Dio, per poi far sparire con fragore, che è stato pure menzionato dal profeta del Salmo, e cita il Salmo: giudice giusto, tu siedi a giudicare, difendi la mia casa e il mio diritto, minacci i popoli, distruggi gli infedeli, il loro nome è cancellato per sempre, il nemico è finito, tutto in rovina e delle città è scomparso anche il ricordo, giudice eterno è il Signore, rende stabile il suo trono. Salmo 9, versetto 5-8. Cioè, ma sentite questa bella frase, quando dice appunto: minaccia i popoli, distrugge gli infedeli. Ma questo salmo, questo aforisma, questo versetto è ancora nella Bibbia e potrebbe essere utilizzato. Non andate a dire che sono gli integralisti islamici. Minaccia i popoli, distrugge gli infedeli. E allora prosegue Agostino di Ippona: è dunque necessario che tutto questo avvenga. Cioè,
dobbiamo macellare i popoli, dobbiamo macellare gli altri.
Né si deve scuotere più di tanto che i pochi pagani rimasti osino ancora esibire la propria boria e irriverente. Irridere i cristiani come ignoranti nel momento stesso in cui si realizza contro di loro quando è stato profetato. Cioè, noi abbiamo fatto la profezia della distruzione, vi portiamo la profezia della distruzione, perciò noi abbiamo ragione, dice Agostino. Indubbiamente è proprio l'ignoranza e la follia dei cristiani che alla fine si è rivelata come l'unica fonte di sapienza per gli uomini e i santi, ed è allo tempo stesso la causa del ridotto numero dei pagani. Allora, quando noi diciamo che i pagani danno dei folli ai cristiani, quando noi diciamo che i cristiani sono folli e sono pazzi, non lo diciamo noi, lo dice Agostino di Ippona, venerato da Ratzinger. Ripetiamo quanto diceva: indubbiamente è proprio l'ignoranza e la follia dei cristiani che alla lunga si rivela come l'unica vera fonte di sapienza per gli uomini e i santi, ed è al tempo stesso la causa del ridotto numero dei pagani. Cioè, allora, i pagani significa che non sono né folli né ignoranti. Però, per Agostino, così esaltato da Ratzinger, sai, la cultura e la scienza non servono assolutamente a niente.
Il livello culturale di Agostino era un livello da suburra. Cioè, era considerato uno dei peggiori, proprio più ignoranti che ci fossero. Infatti lui
dice: la nostra predicazione è violenza ed è distruzione. Portiamo la distruzione, facciamo la distruzione. Di conseguenza noi abbiamo ragione, perché abbiamo annunciato la distruzione, si è realizzata e abbiamo ragione.
Abbiamo ragione. È la ragione del più forte, di quello che ammazza e distrugge, che non è la legge della natura, è la legge dei cristiani, macellare chi non si può difendere.
E allora ricordatevi appunto cosa dice il Salmo 9, versetto 5-8: del loro Dio, minacci i popoli, distruggi gli infedeli, il loro nome è cancellato per sempre. Questo lo dice la Bibbia dei cristiani, non certo qualche testo di qualche altra religione monoteistica, ed è questo il testo che ancora adesso viene usato appunto nelle varie chiese e nelle varie messe.
Proviamo invece a vederci uno scontro fra cristiani e Afrodite e Venere e pagani al giorno d'oggi, pagani intesi come pulsioni, come desideri, come bisogni che le persone devono buttare nell'oggettività. Dalla Repubblica del 15 aprile 2007, Bush perde la guerra del sesso, è costata almeno $1 miliardo, 2000 miliardi delle vecchie lire circa, ed è fallita miseramente anche l'altra guerra preventiva di George Bush contro la terrificante minaccia del sesso. I virginauti americani, i ragazzini indottrinati per anni, gli ha fatto lavaggio al cervello vero e proprio, dal governo e dalla scuola, a dire no al desiderio sessuale, lo fanno esattamente come i loro coetanei più disinvolti, lo fanno alla stessa età e forse con più trasporto di chi non aveva giurato l'astinenza prematrimoniale.
Lo fanno con più problemi, però.
E lo fanno con più problemi.
Più problematico, più difficoltoso, e sicuramente i sensi di colpa li serviranno per distruggerli.
Abbiamo terrorizzato una generazione descrivendo il sesso come l'anticamera dell'inferno o almeno del cimitero, ha detto il congressman Harry Waxman, oggi presidente democratico della Commissione Giustizia della Camera, e tutto quello che abbiamo comperato con i fondi pubblici sono tonnellate di sensi di colpa che tormenteranno questi giovani. Ottima notizia questa per gli psicoterapeuti e per gli psichiatri di domani. La guerra preventiva contro il desiderio che affiora nella pubertà era cominciata già sotto il regno di uno che ai voti di castità aveva rinunciato fin dalla più tenera età, Bill Clinton, alla metà degli anni 90, quando la nuova destra guidata dal deputato Newt Gingrich, quel guerriero della moralità che si trastullava a letto con un amante mentre la moglie agonizzava in ospedale, aveva preso il controllo della Camera, era stato autorizzato il primo stanziamento pubblico di 68 milioni di dollari per l'educazione all'astinenza dei bambini di 9 anni negli stati che avessero accettato di mettere la verginità nei loro curriculum scolastici. Questo vi dà l'idea di come stanno diventando gli Stati Uniti e cosa hanno fatto. Hanno costruito un altro centinaia di migliaia di persone che saranno malate di sesso nel futuro, provocheranno disagio sociale, provocheranno malattie.
Sì, beh, sai, la presenza, poi il calcare troppo le cose sulla potenza di Dio può portare anche delle conseguenze strane, può creare un clima particolare. Io voglio raccontare quello che è successo a Verona la settimana scorsa, non so se lo sai.
Io so che c'è stato uno scontro.
No, allora c'è stato qualcuno che si è barricato in questura con la pistola.
Ah.
Allora questo tipo è andato in questura con la pistola e cosa è successo? Che è andato con la pistola e con la Bibbia. Ha tenuto per un paio d'ore occupata la questura, è intervenuto, poi si è riuscito a risolvere tutto quanto. Allora è successo che l'arena di Verona fa la locandina, le ho viste io perché ero a Verona, fa la locandina, si barica in questura con la pistola. Locandina. Il Corriere di Verona fa l'articolo, fa si barica in questura con la Bibbia e la pistola. Perché due quotidiani hanno bisogno di dire delle cose così diverse? Poi anche il Corriere del Veneto dice, fa il titolo giustamente, si barica in questura con la Bibbia e la pistola. Ma sai, Verona passa per essere una città molto cattolica. Di recente anche è stata visita del signor Ratzinger, che si è divertito a fare il convegno nazionale della CEI.
È stato un flop, però.
Sì, è stato un flop, però logicamente su persone molto sensibili si pensa che le cose possono servire. Allora chiediamoci, perché una persona che giustamente ha dei problemi, che ha delle difficoltà, e questo è il caso dell'abitazione, certo che se i comuni spendessero meno per le chiese cattoliche e qualcosina più per l'edilizia popolare, forse questa persona non andava con la pistola in questura. Ma soprattutto se si creava un clima diverso di cultura a Verona, sicuramente questo non andava in questura con la pistola e la Bibbia. Non ha scelto qualche altro libro per andarci, non ha scelto il canone buddista, tanto per dire, per andare in questura, è andato in questura con la pistola e la Bibbia.
Neanche il capitale di Marx.
E allora sai, poi tra l'altro, come sapete, Verona è una città in cui l'integralismo cattolico è molto attivo, in cui si cerca di bombardare la popolazione, la comunità continuamente con principi cattolici, e forse questo è il frutto di questo bombardamento così massiccio sulla potenza di Dio? Ma uno potrebbe anche dire forse di sì. Sai, e poi c'è sempre, sai, il discorso appunto sul fatto sempre che quando un papa dice che non bisogna obbedire alle leggi degli uomini ma alle leggi di Dio, e ci sono le ovazioni, e quando lo dice tutte queste cose, logicamente qualcuno pensa che non si possono seguire le graduatorie, che non si possono seguire le pratiche burocratiche, anche se la burocrazia è altamente inefficiente ed è inqualificabile, la burocrazia italiana, che si devono rispettare delle regole. No, si può accelerare e cambiare le cose usando la pistola. E quando Ratzinger dice, voi politici non dovete obbedire a chi dai vostri votanti, ai vostri elettori, ma dovete obbedire a quello che vi dico io, logicamente qualcuno pensa, se io ho Dio dalla mia parte, posso sfuggire anche alle regole dei cittadini.
Io ho Dio dalla mia parte, Dio ha macellato Sodoma e Gomorra, dunque anch'io posso fare qualcosa un po' più piccolo, ma lo posso fare. Dio sai, che vai, persona che trovi, dimmi.
Sì, e poi c'è anche un problema. Ultimamente ho assistito a tutta una strana situazione di cose strane. Allora, sappiamo, siamo contenti che Bertinotti se ne va sul Monte Athos a Vespri e letture sacre e a messe varie. Come sapete, il Monte Athos è famoso, a parte per una guerra fra, che non dico che c'è una guerra con interventi della polizia tra i vari monaci, ma è anche l'unico stato al mondo in cui è vietato l'ingresso di...
L'unico luogo, non è uno stato.
È uno stato autonomo, teocratico, tollerato in certo senso, in cui è vietato l'ingresso alle donne e tutti quanti gli esseri di sesso femminile, tra l'altro. E beh, insomma, è simpatico che il nostro presidente della Camera vada appunto a sedersi e fare le ferie là. Ma poi cosa succede? Succede appunto che anche un altro politico è stato commosso, Bertinotti è tranquillo, se ne va sul Monte Athos e a Pavia, la visita dei palazzi che a Pavia, il Papa, la vita va difesa, Bossi commosso. Come vediamo, c'è una conversione dalla Lega a Rifondazione Comunista verso il discorso di Ratzinger. E quando ha detto Ratzinger, ho pregato con devozione e riconoscenza davanti alle reliquie di Sant'Agostino. E quando appunto sappiamo che Sant'Agostino esaltava l'ignoranza e l'arroganza, soprattutto l'ignoranza dei cristiani, sappiamo qual è...
A ben d'onde con le scuole cattoliche di esaltare l'ignoranza di Agostino.
Sì, ecco, c'è un'altra cosa, che il solito Bagnasco, tutto perché qualcuno ha fatto delle scritte, insomma, sì, penso se avessero girato i cessi d'Italia avrebbero trovato di tutto e di più, insomma. Però per un paio di scritte, tutto quanto insignificanti, vengono fuori polemiche incredibili. È arrivato addirittura il fatto che qualcuno ha proposto delle lenzuola contro Bagnasco e qualcuno ha detto no, perché così si esaspera il confronto, no, non si deve fare così. Cioè, anche il manifestare con un semplice lenzuolo il fatto che non si condivida l'idea di Bagnasco, e d'altronde Bagnasco non ha usato parole semplici, parole delicate, educate,
no,
verso gli altri.
Ha superato donne. Tanto per essere chiaro.
Allora però che qualcuno dica, ma io questo Bagnasco non mi è tanto simpatico, no, perché può creare dei problemi di confronto.
Per la cronaca, due poliziotti di servizio a Bagnasco hanno fatto una grande operazione di polizia, arrestando due uomini armati che sicuramente avrebbero sparato a Bagnasco. Peccato che i due uomini armati sono risultati essere due attori di una fiction televisiva che si stava girando in quella strada. Grande professionalità. Vabbè.
Sì, che poi tra l'altro le minacce erano minacce anche contenute. Poi tra l'altro fatalità hanno avuto...
Non erano minacce, erano normalissime scritte anticlericali che si fanno da 200 anni a sta parte, Francesco.
Sì, sì, esatto.
Con tutte le variabili possibili e immaginabili. Per cui non è... è sicuramente fatte da cattolici, perché sono i più feriti dall'operazione dei Ratzinger.
Cioè, no, ma tra l'altro, sai, io ho visto, tra le foto che hanno pubblicizzato, io non ho avuto un elenco di quello che hanno fatto ad esempio a Torino. A Torino c'erano anche scritte sul corso della pedofilia, ma erano sempre scritte. Ad esempio, la scritta che hanno fatto a Padova su un liceo ha avuto un richiamo locale. Non so se l'hai vista. No. Hanno fatto una scritta che diceva appunto: razza che non testa come voi, tira che morire. Proprio ne ho fatto questa scritta. Cioè, non era una minaccia, era chiaramente un consiglio, insomma. D'altronde già Nietzsche diceva: a quelli che praticano la vita eterna, gli raccomandiamo la vita eterna. Sono loro che cercano la vita eterna, e la vita eterna per loro si raggiunge tramite la morte, perciò anche la frase era all'interno del contesto cattolico.
Quando tu ricordi un potente, anche un sindaco, anche un poliziotto, che guarda, è inutile che fai la merda, tanto devi crepare anche tu, cioè, prima o dopo crepi come un verme, cioè crepi esattamente come sei vissuto, e dà un infinito fastidio. perché la sindrome di onnipotenza che pervade queste persone, che pensano di fare quello che vogliono al di sopra e al di là delle leggi, il pensiero della morte in effetti suscita un sussulto emotivo molto forte.
Sì, ma sai, le campagne terroristiche sulla morte che ha fatto la Chiesa Cattolica in tutta la sua storia,
le ha fatte ai bifolchi, ai pezzenti, mica le ha fatte al re, all'imperatore. Mica le ha fatte al suo Dio.
Sì, quante persone sono state terrorizzate nella loro vita al momento della morte, quello che vi succederà dopo la morte, quando morirete? Cioè, la cultura della morte che ha creato la Chiesa Cattolica, il cristianesimo, è così terrificante.
È terrificante che tortura le persone, come quel povero disgraziato di Cagliari che vuole morire perché non ce la fa più, ma le tortura là come esempio della morte. Dunque non è la morte che fa paura, ma è la tortura che fa la Chiesa Cattolica alle persone per impedirgli di morire. E questo è il diletto della Chiesa Cattolica, è questa la ferocia di gentaglia assassina come Scola, come Matiazzo, come questi criminali che stanno qua. E purtroppo le istituzioni non hanno la dignità di essere istituzioni davanti a loro. Troppo spesso pensano che il vescovo sia un'autorità, e invece è un criminale assassino, uno stupratore di bambini, un terrorista. E lo è per ideologia, non c'è niente da fare.
Beh, d'altronde sai, purtroppo il monoteismo è un problema che si crea, che ci rimane, che avremo sempre dietro, e il fatto che si imponga così forte nella società è veramente una cosa preoccupante, proprio perché l'integralismo non è solo islamico, è l'integralismo cristiano che abbiamo in ogni momento nella nostra società, nella nostra cultura. E di fronte appunto anche alle scritte c'è chi dice, fa, nelle scritte contro Magnasco c'è la cultura dell'intolleranza.
Veramente, cioè, in ciò che fa Bagnasco c'è la cultura dell'intolleranza e del disprezzo della Costituzione della Repubblica e delle leggi dello Stato. Sai, però sembra che i politici non siano in grado di ricordarglielo.
Sai, ci sarebbe quasi da pensare che bisognerebbe quasi ripensare alle norme che si furono fatte negli stati laici, come in Francia, in cui la nomina del vescovo fosse sottoposta a un'autorità politica. Sarebbe cosa da pensare, di proporre che i vescovi, prima di essere insediati, vadano a firmare la fedeltà allo Stato davanti al prefetto. Cioè, effettivamente si fa questo discorso per gli islamici, ma questo discorso dovrebbe essere applicato nella Chiesa Cattolica, perché quando assistiamo che non una persona, ma un intero gruppo, che è la CEI, fa manifestazioni contro le leggi dello Stato, fa manifestazioni contro i diritti degli altri cittadini, quando appunto dicono saremo noi a organizzare, saremo noi a fare, ai politici non dovete obbedire, ai cittadini, c'è da pensare che effettivamente questi vescovi,
c'è qualcosa di storto.
Questi vescovi dovrebbero essere un attimino assoggettati a un potere politico di controllo, cioè non dico dei partiti, ma assoggettati all'autorità di pubblica sicurezza. D'altronde, in Italia, se un sindaco non giura sulla Costituzione davanti al prefetto, il prefetto lo può destituire.
Allora,
a questo punto ci troviamo nella condizione, per garantirci un po', di prendere il vescovo e di doverlo obbligare anche lui a giurare fedeltà.
Noi siamo di fronte a vescovi, a preti, a Chiesa Cattolica, che loro manifestano principi della monarchia assoluta proprio per distruggere quello che è lo Stato democratico, perché quello che loro affermano è monarchia assoluta. Cioè, quando si dice alla donna tu non devi abortire, è un ordine da monarchia assoluta, non da Costituzione che dice tu donna scegli entro questi parametri se partorire o abortire. Hai dei parametri che ti vengono dati e all'interno di quei parametri c'è la tua decisione. Per cui questa è Costituzione della Repubblica. Ma quando si dice tu donna non devi abortire, questa è monarchia assoluta. E significa disarticolazione dello Stato democratico ed è un atto di eversione.
Ma sai, ma il problema è un problema grosso, quello dell'aborto. Ma quando si dice che i farmacisti non dovrebbero vendere certi medicinali o non dovrebbero distribuirsi i preservativi, il problema è veramente grave.
Grave, sì.
Perché cioè, si va a realizzarsi su una cosa che è secondaria, perché l'aborto effettivamente per la donna rappresenta un dramma. Ma il preservativo è un dramma. Cioè, è un qualcosa di
per loro sì, scusa,
per loro sì.
Devono ridurre le persone in miseria, devono diffondere l'AIDS, perché questo è il loro progetto, le malattie veneree, per terrorizzare ulteriormente le persone. Ogni volta che le persone mettono in atto una strategia, per loro è un dramma, Francesco.
Sì, no, ma allora pensiamo, cioè, il fatto stesso che si dica che un farmacista non dovrebbe vendere dei prodotti farmaceutici, cioè nel senso che si deve tutelare l'interesse del cittadino, la salute del cittadino, a un certo punto, per un principio religioso, io non dovrei vendere o non potrei acquistare dei medicinali. Cioè, medicinali non cose che impongo agli altri, non violenza che faccio a qualcuno, non un'imposizione che faccio a qualcuno. Cioè, i medicinali non potrebbero essere disponibili. Cosa succederebbe se tutti i farmacisti diventassero cattolici? O se tutti i farmacisti fossero cattolici? Cosa succederebbe se le distribuzioni dei medicinali fossero in mano a cattolici integralisti, o devoti a Ratzinger, che certe medicine sparirebbero? A questo punto dovremmo pensare che il monoteismo in tutte quante le sue varianti c'è. E ora è inutile a protestare, e è giusto a protestare, ma è marziale ed è parziale. Quando ad esempio gli islamici comprano i supermercati in grandi città e non vendono gli alcolici, è giusto protestare, o non vendono la carne di maiale. Però mettiamoci sullo stesso piano, che forse è più pericoloso, perché la carne di maiale la posso ancora trovare. Posso farne anche a meno, posso usare qualcos'altro. Ma quando si parla di medicinali, quando si parla di preservativi, quando si parla di salute, si dice, vabbè, se oggi non mangio carne di maiale, la mangerò domani. Ma un medicinale può averne bisogno subito. Ma no, perché potrebbe compromettere la vita. Allora, distrugge la vita di una persona, la metti in pericolo, perché se oggi uno fa digiuno, dice, vabbè, domani mi sposterò su un altro quartiere in cui c'è un supermercato che mi vende carne di maiale, mi vende alcolici, e farò incetta, farò provvista. Ma i medicinali sono cose che non può rinviare. E allora, pensate, un ragazzino, ad esempio, si parla tanto, ad esempio, in Inghilterra di ragazzini che hanno, delle ragazzine che hanno maturità precoci, perché non si fa educazione sessuale, perché sennò i preti sarebbero lì a scatenarsi. E allora, una ragazzina potrebbe non avere il preservativo dietro a un ragazzino, perché il farmacista cattolico non glielo vende. E allora ci troviamo di fronte a delle bambine, a dei bambini che diventano genitori, o che arriviamo al caso in cui i bambini vengono abbandonati. È questo che i cattolici vogliono? Io penso che sarebbe migliore la condizione che, ad esempio, la RU486 fosse distribuita. No, perché è considerata una medicina contro la vita. Preferiamo più che le ragazzine diventino delle madri incapaci di accogliere,
sì,
i propri figli.
Perché così abbiamo bambini da stuprare, Francesco, i cattolici. Devi sempre metterti nell'ottica del cattolico. Le persone come bestiame da possedere, da farne quello che vuoi. Allora, le persone devono essere messe nelle condizioni perché i cattolici ne possono fare quello che loro vogliono. E questo è, cioè, distruggere la vita sociale, distruggere la vita civile, a qualunque costo. E questo è l'obiettivo dei cattolici.
Dice che la vediamo via le telefonate.
Così presto?
Beh, non è
ma
che
hai già contentati tu nell'altra trasmissione. telefonate. C'era tutta una telefonata, Francesco.
Beh, scusa, addirittura in privato.
Addirittura
sì,
in privato?
Sì, in privato. Cioè, pensato addirittura un ascoltatore che secondo qualcuno avrei trattato male, che poi mi ha chiamato in privato contento che l'ho trattato male.
Sì, e io c'è anche la guerra degli ascoltatori adesso.
No, sai, qualcuno dice che io certe volte sono cattivo con gli ascoltatori, ma in realtà non sono cattivo, nel senso che assecondo la loro inclinazione, insomma, tutto quanto là.
049 700 700 049 700 838. Pronto?
Ciao Beppi, dimmi.
Ciao Francesco.
Ciao.
Allora, parlavate del limbo, no?
Anche, sì.
Ma amico, l'impressione che intanto che c'era, sai che sta tanta brava gente, no?
Ah sì, e sì. Era. Adesso non c'è più, perché non c'è più limbo.
Ma sbaglia Roma, nel parco che fosse in casa Madonna dentro.
È nel limbo?
Non si mia sta battezzata la Madonna.
Ma no, ma no, ma no, no, ma piano. È stato assunto in cielo con il corpo, è stato
un
l'unico caso.
No, piano, ma non c'è. Francesco! No. È stata per almeno 1800 anni, ti ha capito? Dopo ci ha pensato il signor Mastai Ferretti,
sì,
vestito da Papa.
Sì.
Allora ha detto dogma, cioè io sono colei che fu concepita immacolatamente.
Sì, io sono l'Immacolata Concezione.
No, è no. Un refuso grammaticale, di appio. Per noi sì, ma grammaticalmente è scorretto quella.
Sì, ma sai, loro sono accorti dopo 1800 anni, perciò.
Sì, no, ma è già troppo complicato la versione esatta, no? Che fu concepita immacolatamente. Ed è più semplice quello da capire, ti capisco.
Sì.
Dopo ho detto anche in portoghese, no? Quando che si veniva, ti capisco.
A Fatima.
Parlava anche portoghese.
Parlava portoghese?
Sì. Sì. Cosa hai detto?
Ah, non lo so, guarda.
Lo so, Immaculata Concessao. E dopo fu assunta in cielo, ma dopo del 1800, però, di capire.
Vabbè, si è maturata, stagionata come un buon vino, lo tieni in cantina.
No, a proposito dei cosi, del terrorismo. Il terrorismo c'è sempre stato, no? Psicologico.
Sì.
Da sempre. E non ha fatto altro. Ma qualcuno sa che il signore Joves, Joseph Ratzinger, vestito da papa, gode di immunità come capo di Stato, vero?
Non per tutto. Due giudici americani hanno dichiarato che lui è imputabile, nonostante l'intervento del Consiglio di Stato degli Stati Uniti che lo aveva dichiarato capo di Stato.
Ah, ecco.
Cioè, in due processi sono intervenuto il Consiglio di Stato americano per fermare i processi contro Ratzinger.
Sì.
Però due giudici hanno dichiarato, uno mi sembra direttamente Ratzinger e l'altro invece per il risarcimento delle violenze a bambini che potevano rivolgersi per il coso, per il risarcimento direttamente al Vaticano. In questo
perché
momento
lui,
per Ratzinger.
Cos'era a quel tempo? Era presidente
della congregazione per la fede, praticamente l'inquisizione, ecco, la vecchia inquisizione,
ex inquisizione,
esatto.
E lui informato, edotto e responsabile.
No, lui ha fatto un'azione che non poteva essere fatta. Praticamente il documento di Giovanni XXIII con cui minacciava di scomunica chiunque denunciasse i preti cattolici di stuprare bambini. Quando è saltato fuori questo documento, si disse che quel documento non aveva più valore perché era entrato in vigore il codice canonico. Però il codice canonico era entrato in vigore alcuni anni prima che Ratzinger facesse una missiva con cui riprendeva quel documento di Giovanni XXIII. Per cui lui praticamente ha reiterato quello che sono state le minacce di Giovanni XXIII contro chi denunciava i preti pedofili.
Uh-huh.
È per questo che gli Stati Uniti lo hanno dichiarato imputabile.
Ho capito. Ciao, grazie.
Ciao, Francesco.
Sì, è un po' complicata la cosa perché bisogna conoscere i passaggi, però questi in realtà sono i passaggi e ciò che è avvenuto. Pronto?
Ciao, Gian Paolo. Ciao. Volevo chiedere se qualcuno mi dà una spiegazione della differenza fra realtà e verità. Per me la verità è sempre chiesastica, la realtà invece è col caos. La verità ha dei confini ben precisi, la realtà no.
Fare
la pesca dei confini della realtà nel caos è indefinito. E questo fa rabbia specialmente ai preti.
Giampaolo, posso farti una provocazione?
Dimmi.
Posso farti una provocazione?
Dimmi.
L'unica verità che c'è è che esiste soltanto la realtà.
Bravissimo. E io sono un adoratore della realtà, non posso vedere le verità. Cosa vuoi che ti dica?
È una verità che c'è solo la realtà.
Sono fatto male. Mi dispiace.
Ok.
Ciao, bella.
Pronto?
Ciao.
Bene.
Siamo di nuovo alla ribalta, sui giornali.
Davvero?
Accertamenti su 80 bambini qua.
Dove?
Sulla Repubblica, Rignano. No, quello che era dovevo parlare prima.
Ah.
Sì, sempre qui. Però ci sono degli accertamenti adesso su altri 80, capito?
Ah.
In ospedale decine di genitori impauriti, ma mi ha fatto vedere il telegiornale oggi che il marito di una delle maestre parlava tranquillamente che pare impossibile, sono delle grandi maestre, delle grandi persone.
Vabbè.
Non so.
Il guaio è che ci ha messo 8 mesi la procura, 7 mesi, non so quanti.
Appunto, non so, insomma, o che vive su un'altra dimensione. i bambini con quei maestri, o che vive in un'altra dimensione, il paese, perché cioè, mi sembra impossibile, insomma, una roba del genere.
Sì.
Non c'è uno che tu capisci che può inventarsi, oppure che...
No, oltretutto un telegiornale ha detto che hanno trovato in casa degli indagati gli stessi vestiti che i bambini hanno descritto durante le violenze, fra le altre cose. Sì, per cui ti dico, lasciare il dubbio, chiaramente il dubbio fino a condanna definitiva lo mantieni, perché è legge, però man mano che vengono fuori le informazioni, queste informazioni si inquadrano all'interno di un insieme in cui il dubbio morale, il dubbio sociale va sparendo. È chiaro che il dubbio giuridico resta,
cioè,
questo vale per tutti.
È logico, un paese tende a difendere la gente.
Sì, il gatto a sangue al rom ubriaco che ha ammazzato 4 persone.
Esatto.
E anziché dire una persona ubriaca, lo hanno definito rom, come se non ci fossero altri ubriachi che ammazzano.
Sì.
Cioè, lo hanno etichettato in maniera razzista.
Sì, la differenza, vedi? Cioè,
Vabbè.
Comunque, un'altra cosa. Saltano fuori, hanno tentato di far saltare fuori naturalmente i riti satanici.
Vabbè, se andavano incappucciati e gli parlavano del diavolo, chiaramente per impaurirli.
Logico, i bambini, come è scritto nel libro, cioè a Francesco, il libro che quello di Oliari, che l'hai letto.
Ah sì, l'uomo delinquente.
Sì. Che parla di questi ragazzi nobili del collegio che accennano in giudizio, in tribunale, accennano che uno aveva visto dietro la porta nella censura che questi preti si vestivano di nero e facevano dei riti.
Mm-hmm. Sì, ma guarda che riti satanici si facevano anche nei conventi di Catania.
Esatto, i preti, i propri frati.
Sì, bisogna essere cattolici per fare questo, eh?
Esatto, noi cattolici, sì.
Per cui non vanno distinti, cioè qui non siamo davanti ai bambini di Satana, che è un'organizzazione diversa dai cattolici, capisci?
No, è proprio noi. Adesso basta che tira via anche il paradiso, perché adesso il pianeta, no? Io trovo un pianetino. Un pianetino uguale a Terra.
Sì, ho sentito, sì, simile.
E poi tirarlo via, che dice tanto, anche se morimo. Mettiamo su un raso da 400.000 anni, lui in 2 minuti arriviamo. E dice, potevi fare quello che vuoi, dice talmente. Cosa pensi tu di? Ma insomma, magari la temperatura non so se sia in coincidenza, perché la Terra ormai, cioè il pianeta ormai.
Ma io mi ricordo un film comico di Mel Brooks che si chiamava Spaceball, no?
Sì.
In cui praticamente un pianeta che aveva distrutto la sua atmosfera andava a rubare l'atmosfera di un altro pianeta. Capisci? Per cui vai tranquillo, insomma.
È strano, insomma, 20 anni luce per arrivare, tutto la stella la nana rossa, che è calda, sì, ma non troppo, perché è troppo vicino. È giusto, insomma, c'è acqua, c'è roccia, acqua.
Sì, va bene, dai.
Va bene,
ok.
Perché hai trovato il libro?
No, hanno sbagliato.
Hanno sbagliato?
Sì, mi hanno dato un altro libro, comunque ho mandato a cambiarlo, non ti preoccupare.
Ok, va bene.
Va bene.
Va bene, ci sentiamo.
Ciao Ivano. Ciao.
Vi ricordo che questa sera dalle 19 alle 20 farò una delle trasmissioni più difficili che abbia mai fatto. Cioè, cercherò di spiegare il macismo e come il macismo con l'essere umano maschile non ha niente a che fare, ma è legato invece a una espressione dell'omosessualità. Io lo devo fare all'interno della percezione, però è abbastanza difficile e complesso, e spero di farlo abbastanza bene. Vi ricordo comunque che il pezzo che farò stasera è su internet, è all'interno della percezione, ed è l'ultimo pezzo sulla percezione e la selezione dei fenomeni percepiti. Pronto?
Ciao, velocissimo, mi raccomando.
Siamo velocissimo. Ho sentito che il palato del preservativo e ora che si causa accesa o non accesa. Mi parlo un altro linguaggio. Per esempio, parlo che se gli uomini si mettono il preservativo quando si sono giovani e forti e robusti, e se e si penalizza e si castiga, A favore di chi? A favore delle donne che loro volia gestire la giostra.
Grazie dell'intervento, però vedi, come pagare. Noi abbiamo sempre il concetto di Pan, che Pan è l'inventore della sessualità non procreativa con la masturbazione, perciò di conseguenza io non penso che ci sia da declarsi il problema della quantità della
masturbazione. Dimmi, Ivano,
se puoi dire in diretta, perché se la Antonella Randazzo, no, giovedì 17 maggio alla libreria Bassanese.
La Randazzo, libreria Bassanese, che libro prepara?
Le dittature, la storia occulta. Ed è un libro che comunque è del editore Nuovo Mondo, dello Pamio.
Ho capito, vabbè.
Quando c'è?
17 maggio, giovedì, ore 20:30.
Ok.
Perfetto, così Attilio ha avuto un po' di pubblicità.
Ecco. Vabbè, sì, perché c'era anche l'Opus Dei segreta, però è stata annullata.
Come mai?
Ma chi lo sa?
Chi lo sa?
Chissà chi lo sa.
Strasti. Vabbè, dai.
Ok.
Dai, ciao.
Bene.
Beh, siamo arrivati.
Senso, cosa devi dire?
Ricordiamo che su internet trovate le trasmissioni.
www.federazionepagana.com/radiopagana
e potete appunto scaricarvi tutte le trasmissioni.
Trovate i pezzi che faccio in www.federazionepagana.it, in www.stragoneriapagana.it, in www.federazionepagana.com trovate tutte le trasmissioni di 5 anni di trasmissione. Siamo le uniche persone al mondo che hanno 5 anni di trasmissione e sta andando avanti, perché sta per andare a fare anche il 2001. Figuratevi voi cosa c'è. C'è di tutto. E abbiamo visto arrivare anche Radio Vaticana, che si è sentita un po' di trasmissioni, e poi molta gente anche dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, che si scaricano trasmissioni. Per cui effettivamente è un...
Beh, pensate che io, ad esempio, mi è successo, mi ha scritto un ragazzo da Ravenna che mi chiedeva, ad esempio, le tue informazioni sulla sigla che avevo usato giovedì scorso, che vuol dire che proprio c'è un...
Sigla, cosa hai usato?
Avevo vari CD dietro e cercavo di andarmi a riascoltare, così li potrei essere più preciso, insomma. Comunque di solito uso un Ajad, e gli ho detto probabilmente era Ajad che hai sentito.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, e vi do appuntamento per le ore 19. Ciao
ciao a tutti.